Buongiorno a tutti, a tutte, a ciascuno, a ciascuna in Santa Letizia, perché come diceva Don Cogliazzi, faccia allegra e cuore in mano, ecco fatto il salesiano. D'altra parte, non è lo dice qui il giovane provveduto che dice che io vi insegnerò un metodo nuovo di vita cristiana, qual è quello che possiate stare allegri, vedere che è bello essere cristiani e per questo anche servire il Signore in santa letizia, come dice il profeta Davide. Quindi io mi metto in questo orizzonte di senso questa mattina. Mi è stato chiesto di dire, per dirla alla romana, e che vuol dire che i giovani per Don Bosco sono un luogo teologico dell'incontro con Dio? E allora io ci ho pensato su e mo vi dico quello che ho riflettuto e che vorrei comunicare. Il primo, 6 anni dopo la morte di Don Bosco, Don Rua scriveva: non diede passo, non pronunciò parola, non mise mano ad impresa che non avesse di mira la salvezza della gioventù. Realmente non ebbe a cuore altro che le anime. Come ci ha spiegato ieri il Rettore Maggiore, quelle anime vuol dire le persone nella loro pienezza, vivacità, principio di vita. Perché questa è l'anima dell'uomo rispetto a quella degli animali. E lui stesso, se ricordate, diceva che anche dal punto di vista affettivo si sentiva legato. Basta che siate giovani che io vi ami assai. Oggi questa frase potrebbe essere pure capita male, capite? Eppure lui l'ha rischiata, l'ha scritta, è sempre scritta qui, nel giovane provveduto. E altrove, vi ricordate quella grande frase? Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita. I giovani sono stato tutto per San Giovanni Bosco. Però persone che hanno dato la vita per l'educazione per i giovani ci sono stati anche non cristiani. Io in questo momento penso ad Anton Makarenko, un comunista convinto per la rivoluzione bolscevica, che lui mise con la pressa pedagogica, come la chiamava lui, tutta la sua vita a servizio dell'uomo nuovo, della rivoluzione che nasceva, secondo lui, del sol dell'avvenire, della libertà per tutti, della giustizia per tutti. Dov'è la differenza? Io credo che ce lo dicono appunto sempre, farò quasi sempre un commento al capitolo sullo spirito salesiano delle nostre costituzioni salesiane. Io sono salesiano, vedete lì c'è il Signore e poi c'è Mena. Se fate una bella dissolvenza ci mettete Don Bosco su il Soter e là dove c'è Mena ci mettete anche Don Carlo Nanni, capite che siamo sempre lì. Per noi Don Bosco è il Soter e noi siamo quelli che siamo i suoi amici, che ci sentiamo la mano sulla spalla in quello che facciamo, no? Bene, dov'è la novità? La novità, ci dicono le Costituzioni, che Don Bosco visse nell'incontro coi giovani del primo oratorio un'esperienza spirituale ed educativa che chiamò sistema preventivo e diceva che cos'è questa esperienza, dove trova il suo affondo. Era per lui un amore che si dona gratuitamente, attingendo alla carità di Dio che previene ogni creatura con la sua provvidenza, l'accompagna con la sua presenza e la salva donando la vita. C'è di più. Se si vuole che i giovani siano il luogo teologico, perché non basta dire che quando noi stiamo con i giovani abbiamo di fronte una persona. Questo lo dicono pure i miei amici atei, oggi, dopo Kant. Non basta dire che il ragazzo è fatto ad immagine di Dio e somiglianza di Dio. Questo lo potrebbe dire pure un ebreo e pure un musulmano. Dove è di più? Il di più è che, a mio parere, più che mettersi sui giovani in sé, prenderli nel momento dell'educazione, cioè nella relazione educativa. Perché è a partire da questa esperienza della relazione educativa che si capisce in che senso essi sono luogo teologico per tutti e non solo per l'educatore. Perché si rivela quello che è, appunto, a mio parere, il mistero dell'educazione. Che l'educazione, in quanto proprio relazione educativa, sia un mistero, credo che se uno o una la vive, se ne accorge subito. Non sentite che quando siete in relazione educativa con qualcuno andate a toccare qualcosa di indicibile, di mistico, di non mai completamente riconoscibile, pensabile? I giovani ci spiazzano sempre e ne hanno il diritto, perché si tratta di una relazione dinamica, dialettica, in cui ci sono varie modalità, vicinanza, distanza. Certi ragazzi, certe ragazze non vi attirano subito quando educate? Altri non li trovate repellenti a prima botta, a pelle? Quello che voi dite e pensate su di loro non viene sconvolto dal loro modo di pensare, di agire? Ieri mi pare di aver sentito che dici: io dalle lacrime, dalle sofferenze soprattutto di un giovane ho capito tante cose. C'è già un mistero, già a questo livello. Il mistero della relazione, dell'incontro interpersonale. Però c'è di più dal punto di vista cristiano. C'è il mistero che, col mistero dell'incarnazione del Signore, dato che veniamo proprio dal tempo natalizio, il Signore si è fatto uno di noi, non solo amico. Non è solo l'amico. È uno di noi, è il nostro compagno di vita, è colui che ci ha fatto figli nel Figlio. Questa è la novità cristiana e della relazione cristiana, che siamo tutti figli nel Figlio, e quindi nel momento che noi educhiamo viviamo questa figliolanza cristiana che in senso verticale ci mette subito anche in relazione con la Santissima Trinità. Quando io educo sono in compagnia del Padre, dello Spirito Santo, e educo con Cristo compagno di vita, e che insieme stiamo marciando verso il regno di Dio e la pienezza della comunione con Lui. Questo è il mistero cristiano dell'educazione rispetto ad altri aspetti e modi di vedere il mistero, che ci fa figli nel Figlio e possiamo chiamare Dio col bel nome di Abba, Padre. Difatti, quando diciamo il credo, come cominciate? Io credo in Dio Padre, mica gli dite io credo in Dio Allah, io credo in Deo Zeus, io credo in Dio, non lo so, Vishnu, Padre. Anzi, Abba è come quando uno gli può dire Obba, o babbo, come si dice dalle nostre parti in Toscana, Maremma. Questa è la novità della relazione educativa. Ecco perché allora questo può essere vissuto nel senso della Chiesa proprio come corpo di Cristo che marcia verso il regno attraverso una vita buona a cui bisognerà pure ben formarsi, perché nessuno è nato imparato, come si dice a Roma. Per questo vorrei dire che sì, certamente il sistema preventivo è un'idea che dice che è meglio prevenire che reprimere, come già diceva Lombardo Radice e come dice il titolo di quel libro del mio maestro che si chiama Don Pietro Braido, che il Signore ancora lo tiene in vita. È un metodo, certamente lo è, fatto di ragione, religione, amorevolezza per formare buoni cristiani, onesti cittadini eppure santi, secondo quello che è nelle tre vite dei giovani si capisce molto chiaramente. Però c'è di più. Io non so per quali miracoli Don Bosco è stato fatto santo. Mi manca questa informazione. Però ha fatto il miracolo più grosso. È quello dell'educazione cristiana secondo il sistema preventivo, che cambia tutto alla luce del mistero della figliolanza divina. Perché sempre, come dicono le costituzioni, questo sistema preventivo cambia il Vangelo. Noi facciamo una selezione nel Vangelo. Per noi il Vangelo non è lo stesso di quelli che seguono la spiritualità di Padre Pio. Perché noi, come diciamo all'articolo 11, nella lettura del Vangelo siamo più sensibili, parlo sempre delle costituzioni salesiane, a certi lineamenti della figura del Signore, la gratitudine al Padre per il dono della vocazione divina a tutti gli uomini, la predilezione per i più piccoli e i poveri, la sollecitudine per predicare, guarire e salvare con l'urgenza del regno che viene, l'atteggiamento del buon pastore che conquista con la mitezza e il dono di sé, il desiderio di radunare i discepoli nell'unità della comunione fraterna. E diventa anche poi dopo non soltanto una prospettiva, un punto di vista evangelico, ma diventa anche un modo di vivere e di operare. Perché dicono ancora le costituzioni, diventa un modo di vivere e di lavorare per comunicare il Vangelo e salvare i giovani con loro e per mezzo di loro. Esso permea le nostre relazioni con Dio, i nostri rapporti personali e la nostra vita di comunità nell'esercizio di una carità che sa farsi amare. Quindi vuol dire che cambia tutto, cambia la preghiera. Una preghiera d'un salesiano è la preghiera con e per i giovani, non ce n'è un'altra. Una liturgia che non è una liturgia dei, con e per i giovani. Che liturgia salesiana è? Ma anche dal punto di vista del comportamento, non è il dovere per il dovere, non è l'impegno per l'impegno, non è ma è questo crescere insieme in questa comunione con Gesù Cristo nello Spirito Santo, secondo questa metodologia, questo spirito che ci ha dato Don Bosco, in modo tale che realizziamo la vita buona secondo il Vangelo, del Vangelo. Quindi andare a cercare altre spiritualità, lasciate verde, basta essere salesiani, viverla bene. Sì, ci sto. Per questo io mi sono messo come idea, al posto di quelli con Allah, un'altra che chiamo la partita educativa. Perché qualche volta, vi dico sinceramente, Mica mi sento tutta d'accordo con il fatto che noi diciamo che mettiamo al centro i giovani. Perché c'è il rischio di farlo diventare l'oggetto, cioè il complemento oggetto, ma delle nostre preoccupazioni. È ancora troppo centrata sull'educatore questa visione. E quindi c'è il rischio di non farlo effettivamente protagonista della sua educazione. Per questo è meglio puntare sulla relazione educativa, dove tutti giocano la stessa partita, che è quella di una formazione e di una vita buona secondo il Vangelo, con i ruoli e le funzioni diverse, come appunto in una partita. Anzitutto che non tutti i giovani sono portieri, alcuni sono a difesa, alla mediana, all'attacco. E cosa fanno i grandi nella loro differenza? Possono fare il fischietto, l'arbitro, quello che rende possibile la partita, i guardialine che dicono i limiti entro cui si può giocare, oppure, come dice mio nipote, vado dal mio coach, vado dal mio mister, che vuol dire che è quello che allena alla vita. E poi sugli spalti ci sono i genitori che applaudono, perché ci vuole la sensibilità sociale per l'educazione, per questa crescita buona secondo il Vangelo. Oppure si mettono a fare, che fanno i genitori quando hanno i figli nella squadra? Fanno organizzazione, si mettono a fare cose che non avrebbero fatto mai nella loro vita, ma lo fanno per i loro giovani. E così c'è un regolamento, c'è da giocare la vita. Vedete, ecco perché io ho preso questa indicazione della partita educativa come una icona molto concreta. E quindi ci permette questo, credo, di vivere in un modo rinnovato, di pensare e vivere e formarsi allo spirito salesiano, all'allegria, alla giovialità, alla flessibilità, al lavoro e alla temperanza. Sono tutti questi che sono alla capacità di creatività, di saper sentire l'appello, la provocazione che ci viene dai giovani e che fa sì che se uno, mi permettete se parlo alla romana, se noi gli dole quando i ragazzi e le ragazze soffrono, se non sente niente, ma vada a fare il bibliotecario nella torre del nome della rosa di Umberto Eco in una biblioteca, ma non il salesiano o la salesiana. Però, e sono verso il termine, le nostre costituzioni dicono che per questo è fondamentale, certo, che ci sia una comunità che appunto sia casa che accoglie, parrocchia che evangelizza, scuola che avvia la vita, il cortile in cui incontrarsi e sentirsi amici e vivere in allegria. Però prima ancora nel numero precedente dice che la pratica del sistema preventivo esige da noi un atteggiamento di fondo, la simpatia e la volontà di contatto con i giovani. Come diceva Don Bosco, qui con voi io mi trovo bene, e proprio la mia vita stare con voi, andare dai giovani dove sono, come sono, e quindi capite che questo chiede un'ascetica, come è stato detto, per poter essere all'altezza di questa relazione bella, grande, ma anche misterica. C'era un mio amico vecchio, purtroppo è morto, che si chiamava Don Gianola, che per fare questo diceva che bisognava voler bene, volere il bene, volerlo bene facendolo il bene dei giovani. Voler bene, cioè c'è una dimensione affettiva in tutto questo. Volere il bene, la ragione, il fine, il regno da raggiungere. Volerlo bene, perché ci vuole un ordine, perché anche i preti pedofili e quelli altri che hanno fatto queste cose, credo che hanno voluto bene ai giovani e probabilmente hanno voluto il loro bene, però l'hanno voluto male, disordinatamente. bisogna volere bene, volere il bene, ma volerlo bene. E poi farlo bene, perché se c'è una cosa del nostro santo è che è un santo sempre con le maniche tirate su, non è di quelli che stanno col colletto romano. Ecco perché io voglio terminare sempre con una frase che diceva Don Bosco, che volete fare nella vita qualche cosa di buono? Educate la gioventù. Volete fare una cosa santa? Altro che i miracoli, altro che l'alleluia, alleluia, alleluia. Educate la gioventù. Volete fare una cosa santissima? Educate la gioventù. Volete fare una cosa divina? Mistero dell'educazione, della figliolanza e della Trinità vissuta in concreto nella storia e nella vita delle persone, educate la gioventù, anzi questa tra le cose divine è divinissima. Grazie.